Ben trovato te, Mario.
Aurelio, buongiorno.
Buondì.
Oggi parliamo della nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate e la svolta culturale nella gestione della crisi di impegno, sempre per la nostra rubrica Il diritto del debitore.
Esattamente.
Quindi l'Agenzia delle Entrate emette circolari.
Emette una bozza di circolare.
Ah,
bozza. Ma già l'intento è importante.
Perché la svolta culturale nella gestione di crisi.
No, perché è importante? Perché la bozza viene data a tutti gli operatori affinché la recepiscono e facciano anche dei rilievi. Quindi anzi c'è una disponibilità proprio al dialogo.
Quasi collaborativa praticamente.
Assolutamente.
Comunque
sì.
Noi non siamo capaci di fare le cose per bene, diteci voi.
No, nel senso, noi la vediamo così.
Cioè,
e già c'è una notevole
apertura.
Notevole apertura, perché ora ne parleremo anche perché. E poi gli operatori del settore, diteci cosa potete suggerire eventualmente per migliorarla. La recepiamo e poi ne faremo una che conterrà anche le indicazioni fornite dagli operatori del settore. Quindi diciamo è una bozza funzionale, tra l'altro è una prima parte di un lavoro che sarà fatto in più step, ma che è già una tendenza importante, perché già gli uffici si stanno adeguando, perché avendo gli uffici recepito chiaramente in anteprima questa novella, sostanzialmente
si stanno
ora cominciano ad organizzarsi e ad avere già un approccio diverso. Infatti posso dare testimonianza che nelle ultime composizioni negoziate che abbiamo avviato c'è stato un dialogo diverso con le agenzie.
Cioè, quasi cordiale.
Di dialogo, di attenzione.
Il fatto che sia dialogo è
nei
importante.
Nei particolari,
genere...
di valutare nel merito. C'è cose che fino a poco tempo fa erano...
erano i numeri
era
che dettavano...
Era una barriera, a volte non si presentavano.
Sì.
Nonostante l'articolo 4 codice della crisi ponga un dovere di... buona fede nei confronti delle trattative da parte di tutti i componenti, quindi anche dei creditori, anche dei creditori pubblici.
E certo, quindi in questo caso anche l'Agenzia delle Entrate. Allora,
quindi cosa accade?
Cosa succederà?
Sostanzialmente il fisco fino ad oggi è stato visto, come dicevamo, come un creditore distante, impermeabile alle proposte di risanamento. Oggi invece emerge in più parti, ovviamente, di questo lavoro una disponibilità all'ascolto effettivo, ma non è un ascolto soltanto, di andare nel merito delle valutazioni, quindi controllare che ovviamente poi il compito poi dell'azienda sarà quello di fornire tutti i documenti
necessari
secondo quello che la norma prescrive, quindi
ovvio,
un piano fatto con un certo criterio che sia sostenibile, che ci siano delle attestazioni e questo ne parliamo un po' nel dettaglio, cioè che ci sia il corredo di tutto quello che la norma prevede e che lo faccia in maniera tempestiva.
La logica è sempre quella: se si può salvare un'azienda, e quindi in questo caso l'Agenzia delle Entrate può continuare a ricevere gettito fiscale,
perché
sarebbe stupido farla morire.
Tanti, non è un fatto di buonismo.
Attenzione. No, è proprio un tornacontismo puro.
Non è buonismo,
ma
non
per
è
la
che,
collettività.
Che l'Agenzia delle Entrate è diventata buona.
No.
L'Agenzia delle Entrate sta cominciando a valutare con attenzione e con criterio tutte quelle proposte che obiettivamente propongono al ceto creditorio una proposta migliorativa,
migliorativa
rispetto all'ipotesi liquidatoria.
Esatto.
Cioè è un'analisi di grande concretezza.
Certo.
E sostanzialmente si salva anche l'impatto occupazionale, si salva effetto ovviamente anche operatori che sono ancora nell'essenza sani, che possono creare valore per il territorio, possono
la
esprimere eccellenza.
Certo,
e quindi tendenzialmente sono tanti i principi, però dal punto di vista del creditore pubblicistico c'è un approccio oggi di convenienza, cioè deve valutare effettivamente nel concreto se valga la pena o meno accettare.
Okay.
E questo per le piccole e medie imprese è anche lì una rivoluzione importante, perché il debito tributario è la vera zavorra della maggior parte delle aziende, perché parliamoci chiaramente, quando la cinghia si comincia a tirare si fa cassa non pagando le tasse. Perché i fornitori li devo pagare,
esatto,
i dipendenti
la luce
li
devo
pagare,
l'acqua devo pagare, i dipendenti devo pagare, chi è che ci mette?
Come faccio a fare cassa in maniera chiaramente non corretta, però come faccio a sopravvivere?
Certo.
Non pago le tasse o non pago parte delle tasse e creo finanza per l'impresa. È un modo distorto ovviamente
di
procedere, ma è sopravvivenza alla fine.
Corretta.
Purtroppo questa situazione poi spesso per altre vicissitudini come il Covid, le varie
crisi,
il caro energia,
chi può far degenerare
perché volte. Negli ultimi anni abbiamo avuto un ventaglio, che non ci siamo fatti mancare nulla, ma tendenzialmente tutto questo ha aggravato poi una situazione di contesto generale, quindi ha creato un sistema non più sostenibile, dove spesso, ripeto, il debito tributario è stato il peso maggiore, ecco, nei bilanci delle nostre aziende.
E da qui l'apertura
delle
appunto
nostre
al dialogo
aziende.
Dell'Agenzia delle Entrate. E quindi questa nuova circolare.
Serve sostanzialmente un metodo,
ecco,
sia da parte del privato, dell'azienda che propone le transazioni fiscali o altri rimedi previsti dal nuovo codice della crisi d'impresa, e serve metodo anche dall'Agenzia delle Entrate, cioè che deve valutare nel dettaglio come se è stato ricostruito bene il debito fiscale, eventualmente integrandolo, verificare che le cartelle, sanzioni, interessi e ruoli siano correttamente valutati, okay, fare una fotografia economica dell'impresa corretta, predisporre un piano industriale credibile che non sia soltanto un esercizio di stile, ma che realmente dimostri come l'azienda da qua per il futuro deve far muovere i propri
che
numeri,
passi deve fare,
e quindi come può creare margine da mettere a disposizione del piano ovviamente di risanamento.
Certo.
E quindi da lì inizia questo confronto, sta cominciando, poi vedremo nella concretezza, no? Perché una cosa è quello che si scrive, una cosa è quello che
poi
gli uffici faranno,
pratico,
spero che gli uffici seguiranno.
Dico, ma lo vedremo nei mesi
lo
che
vedremo,
verranno,
ma terremo aggiornati i nostri ascoltatori su questo andamento.
Ma tu dici con un po' di scetticismo,
no, nel senso che tra il dire e il fare
c'è di mezzo
giusto? Quindi tendenzialmente io mi auguro che ci sia un cambio di passo culturale.
Ecco.
Perché sarebbe veramente un passaggio importante per tutti,
ma certo,
sia per le aziende, per i lavoratori,
per
i fornitori,
fiscale,
per gli stessi creditori e gli stessi creditori pubblici, perché veramente viene dato il peso giusto, cioè laddove l'azienda lo merita, merita di avere una chance.
Giusto.
Laddove non lo merita, obiettivamente, l'azienda va chiusa. E quindi che ci sia una grande attenzione su laddove questo può essere valutato positivamente e dove invece bisogna chiudere, diciamo, le porte, anche, ecco, una proposta che non è,
certo,
non si basa su fatti concreti e comprovati e comprovabili,
ovviamente.
Obiettivamente quindi ci vuole un bagno di correttezza, di lealtà e di approccio metodologico diverso da tutte le parti, quindi non soltanto dalle parti.
È proprio un cambio culturale.
Esattamente,
bisogna cominciare a pensare che quando c'è da pensare al fisco, appunto all'Agenzia delle Entrate, non dico che è il tuo migliore amico, ma non è il nemico che crediamo.
Ma facciamo un esempio, così rendiamo concreto questo scenario. 600.000 euro di debiti con l'Agenzia delle Entrate.
Me ne vado, scappo in Argentina.
Quasi diciamo la media.
Questa è la media,
sì,
italiana.
Esattamente.
Dei debiti.
È un'azienda dove può creare margine per 50.000 euro l'anno, in 4 anni sono 200.000 euro.
Sì.
Ed è comprovato dalle commesse,
certo,
dalle attività,
quello che abbiamo detto prima, tutti i cartelli.
Dall'altra parte ha un patrimonio valutabile circa in 80.000 euro nominali, poi bisogna vedere cosa si prende in caso di vendita forzata, perché sai che ci sono gli abbattimenti,
certo,
quindi in moneta poi fallimentare questi valori vengono fortemente abbattuti e sminuiti.
Sì.
E sostanzialmente quindi c'è due numeri, uno 200.000 nel caso in cui in 4 anni questa azienda continua a produrre ricchezza e può mettere a disposizione dell'erario, e un 80.000 nominale, che poi bisogna vedere quanto recupero, perché
quanto
la recuperabilità concreta di solito è battuta al 50%, quindi andiamo a 40.000 di quello che potrei prendere in caso di vendita fallimentare.
Esatto.
Questi due numeri, se valutati correttamente e attestati, perché poi c'è,
certo,
anche questo valore, c'è un terzo che attesta la validità del piano, e quindi è un soggetto terzo che ha determinati requisiti anche di serietà e terzietà rispetto agli interessi di cui si tratta, o è giusto che sia, beh, allora lì è evidente che è conveniente accettare i 200, no?
Dare la logica ce lo impone, a meno che il tuo scopo non sia quello di far chiudere le aziende, ma non credo che sia quello
l'interesse.
Siccome
lo scopo deve essere quello sano di vedere, di dare un'opportunità laddove sia conveniente farlo, allora in questo caso è un caso tipico dove sostanzialmente da questo momento in poi l'agenzia, con l'attestazione che valida questi numeri, deve accettare, e laddove non dovesse accettare deve giustificare, motivandolo nel merito, il perché sta negando.
Non lo stai accettando,
cioè non accetto 200.000 perché,
ecco, Perché il terzo a questo punto potrebbe intervenire e dire: scusami, perché non lo stai accettando? Devi comunque accettarlo.
E quindi questo vi rende conto che fa entrare nel merito di valutazione concreta laddove fino ad oggi tutto si parlava tranne che di merito della proposta. Perché c'erano tesi a volte anche interessanti,
sì, dal punto di vista,
ma che nulla avevano a che vedere con la proposta che concretamente si metteva sul piatto. E quindi oggi invece si va nel merito della proposta, c'è un dialogo corretto fra le parti, mi auguro trasparente e corretto tra le parti, e si entrerà nelle valutazioni punto per punto andando a sviscerare tutti questi aspetti.
Io ci tengo a sottolinearlo perché questa rubrica che facciamo già da tempo con l'avvocato Aurelio Bentivegna e si chiama proprio il diritto del debitore, nasce proprio da un dato stabile che quanto sono indebitati mediamente gli italiani, Aurelio?
Il dato, uno degli ultimi, che tra l'altro ritengono volutamente, secondo me, abbastanza
segretati,
abbastanza, diciamo, sottotono. Sono 20 milioni di italiani in blacklist.
20 milioni
cioè italiani insolventi.
Che togliendo vecchi e bambini, diciamo,
la metà della popolazione. Cioè un dato
produttiva.
Un dato incredibile, preoccupante, no?
Certo.
Che però evidenzia un malessere per cui c'è una cura, ci può essere una cura.
E questo è il motivo di questa rubrica, cioè lo ricordiamo sempre. Vi ricordo che oltre appunto a questa diretta ogni martedì c'è la possibilità di recuperare anche i video delle puntate precedenti o gli altri video prodotti appunto dallo studio dell'avvocato Aurelio Bentivegna, ma soprattutto avete la possibilità, nel caso vi doveste trovare in una situazione difficile, chiamiamola così, non perdetevi d'animo, basterà contattare lo studio dell'avvocato Aurelio Bentivegna, vi basterà cercare Aurelio Bentivegna oppure finedebiti.it sul sito internet e troverete i contatti. Presentate quella che è la vostra condizione diciamo economica della
partire
vostra azienda.
Partire sempre dalla preanalisi, che è quello che abbiamo discusso.
Ogni tanto lo ricordo.
La preanalisi, cioè un'analisi preventiva dei tuoi numeri aziendali e prospettica, cioè di quello che da ora per il futuro tu puoi fare, e sulla base di quello fare dei ragionamenti.
Era capire se è
l'azienda
salvabile.
L'azienda merita di essere salvata perché ha determinati requisiti, oppure viceversa non merita di essere
anche
salvata.
Anche a malincuore probabilmente
bisogna
non
chiudere
ci sono
cercando di farsi il meno male
meglio
possibile.
Perdere che straperdere.
Meglio perdere in maniera dignitosa che straperdere in maniera rovinosa.
Esattamente.
Quindi questo è un po' il ragionamento.
Aurelio, siamo in conclusione. Vogliamo aggiungere qualcosa?
Guardando il territorio siciliano, oggi ci sono tante aziende meritevoli, secondo me, di essere risanate nel campo della ristorazione, del turismo, dell'edilizia, del commercio. E quindi anche per il nostro territorio questa circolare avrà un'applicazione estremamente importante. Interessante. Immagino tutte le aziende che in questo momento che col 110 nel campo dell'edilizia hanno avuto dei momenti buoni perché è stato drogato il mercato. Oggi siamo alla prova del 9, cioè capire se ancora oggi, superando quei momenti in cui ci sono stati dei picchi eccetera, l'azienda è meritevole, quindi oggi ha senso fare queste valutazioni, perché oggi deve meritare oggi il mercato, l'azienda, secondo determinati requisiti aziendalistici di valutazione prospettica che abbiamo più volte citato.
Appuntamento a martedì prossimo allora con il diritto del debitore, grazie all'avvocato Aurelio Bentivegna. Cosa ci abbiamo adesso? Il primo maggio,
primo
ci vediamo
maggio,
martedì prossimo,
maggio.
Quindi buon primo maggio,
buon primo maggio.
E ci vediamo martedì prossimo e buon lavoro, grazie a Aurelio
anche
Bentivegna.
Voi, anche voi.